Domenica 24 settembre 1978.
È un delitto sul comune con i comandi sulla preghiera.
Addirittura a 15 anni. Sì, a 15 anni sono entrato nel noviziato del Sacrovermo di Comaldoli e a 16 anni ho emesso la professione eremitica. Che vuol dire? Vuol dire che ci si impegnava con la professione eremitica all'osservanza delle costituzioni eremitiche che contemplavano soltanto la cella, ossia soltanto la vita nell'ermo, escludevano il cenobio, come escludevano qualsiasi forma di apostolato attivo, ma soltanto la preghiera e la penitenza nella solitudine e nel silenzio. Il tenore della vita che si conduceva allora era un po' la continuità della vita eremitica dei padri del deserto. Quindi c'era una solitudine, un distacco dal mondo, anche dai parenti, una fuga mundi veramente. E la giornata, come tutto l'anno eremitico, consisteva sempre in un'osservanza che contemplava l'alzata di notte all'1:30, per il mattutino le lodi fino alle 3, e poi tutte le ore recitate in coro, in gran parte anche in canto gregoriano, poi ritorno in cella, ma la preghiera vocale occupava da 6-7 ore al giorno. Le altre ore erano disponibili per qualche lettura spirituale, per noi giovani anche un po' di studio di letteratura o di filosofia o di teologia, ma sempre in un clima di silenzio, di solitudine e di appartati quasi totalmente dal mondo. Questo tenore di vita eremitica è durato praticamente, si può dire, fino al concilio, anche se noi più giovani avevamo fatto delle esperienze un po' negative di questo rigore, non in quanto la forma della vita eremitica fosse criticata in sé, ma proprio per il fatto che in quel periodo venivano nella congregazione soltanto dei giovani, e prendere dei giovani, dei ragazzi, dal collegino per portare alla vita eremitica e impegnarli esclusivamente alla vita eremitica produceva in quasi tutti delle esperienze almeno parzialmente negative nel senso precisamente che non vi era neppure una preparazione teologica, biblica e anche ascetica per affrontare quella vita. Non vi era in genere uno sviluppo armonico della personalità, vi erano di conseguenza delle lacune anche psichiche di equilibrio, e di conseguenza tutti questi problemi, specialmente per coloro che erano responsabili, insomma, formavano come un problema di coscienza. A me in quel periodo, dopo il sacerdozio, ossia 24 anni, proposero di essere maestro degli studenti, di 7-8 studenti più o meno della mia età. E allora incominciai a riflettere e a parlare con i superiori per dire che si doveva dare una maggiore preparazione a questi giovani, si voleva che almeno fossero eremiti, più consapevoli, più equilibrati, che sapessero condurre una vita di maggiore preghiera. E da quel periodo, ossia praticamente dal 34-35, ecco, abbiamo cercato anche di aprire la possibilità non soltanto dell'ermo ma anche a quel monastero come quello vicino all'ermo stesso che si chiama Comaldoli, poi anche a Fontavellana, che aveva un tipo di vita eremitica, però permetteva, dato l'ambiente, di vivere insieme, quindi di mangiare insieme e perciò di poter costruire una comunità quale non la permetteva proprio le celle eremitiche, che isolano di per sé la persona, mentre il cenobio, insomma, è costruito apposta perché si conduca una vita scenotitica, ossia una vita di comunità. Ecco. Ora, con l'esperienza di preghiera dovrei dire questo, che senza preparazione affrontare tutta quella preghiera vocale, liturgica, bellissima, però per noi giovani non diceva quasi nulla. E tante volte si usciva dal coro e mi domandavo, ma ho pregato, Signore mio? E sentivo il bisogno poi di fare qualche preghiera più consona alla mia piccola preparazione, mia personalità, perché tutti quei canti e anche quei salmi, senza una preparazione, non era una forma di preghiera. Era la preghiera ufficiale, ma non era preghiera personale. Ecco, allora qui c'è stato tutto un travaglio, d'accordo con le autorità religiose, le autorità religiose, specialmente un grande aiuto dal defunto Papa, quando era Monsignor Montini che frequentava allora Camaldoli, che si fece propri anche i nostri problemi e ci ha dato degli indirizzi a voce e per iscritto, per cui siamo arrivati a una forma di vita monastica prima del concilio, quale poi si è delineata nel concilio stesso.
Ecco, padre Anselmo, lei ha detto che durante i lunghi anni trascorsi dentro una cella, chiuso dentro una cella all'eremo di Camaldoli, lei in qualche misura ha potuto meditare seriamente sul valore della preghiera fatta in un certo modo e sulla preghiera fatta in un altro modo, cioè la preghiera solitaria dell'eremita e la preghiera invece comunitaria. Ecco, questo ci consente forse di fare un brevissimo excursus storico sulla preghiera, dai padri del deserto che lei addirittura ha citato, fino, diciamo così, alla vita preconciliare di preghiera.
Ecco, mi pare di dire che la preghiera è certamente un patrimonio comune a tutti i religiosi, a tutti i credenti di qualsiasi religione. Ecco, per noi cristiani, specialmente per noi monaci, la preghiera è l'alito vitale per la vita monastica. E di conseguenza non è un problema accessorio. Ecco, si vive monasticamente in quanto si è capace di pregare. E proprio in proporzione e in relazione alle varie forme della preghiera, che secondo i padri è sempre graduata secondo una crescita anche spirituale, che loro rappresentavano con la scala di Giacobbe, scala di Giovanni Climaco, scala di San Romualdo, e se non vi è una crescita così sulle forme di preghiera, non vi è una crescita spirituale, e viceversa. Ecco, allora nella mia piccola esperienza, mia e dei confratelli, si poteva notare che c'era una grande preghiera spontanea, un raccoglimento, una interiorità, se vuoi. Ma proprio per questa mancanza di formazione biblica e teologica mancava un'elaborazione interiore sulla preghiera stessa, perché diventasse a sua volta, ecco, uno sviluppo della stessa personalità spirituale, ossia spiritualità che cresce, come dicevamo, in proporzione della preghiera. Ecco, allora nell'esperienza della preghiera è questo, che per un monaco, per un cristiano, che poi è identico, la preghiera si basa, si capisce, sulla fede, vale a dire sulla rivelazione di Gesù. E quando lentamente si acquisisce questa sua rivelazione, che manifesta l'amore infinito del Padre e l'amore infinito di Cristo Gesù, con la sua promessa che se lo ascoltiamo, se ascoltiamo le sue parole, se accogliamo Lui, il Padre, Lui e lo Spirito Santo dimorano in noi, ecco, avviene che veramente la nostra interiorità, diciamo la nostra coscienza, il centro della nostra vita stessa, ecco, si trasforma in un tempio cosciente di questa relazione con Dio Trinità, e di conseguenza lì incomincia questo dialogo che non è lentamente, non diventa più un dialogo di parole, né un dialogo di frasi, che anima la preghiera vocale, liturgica, ma che interiormente è un rapporto vitale, per cui sia l'esperienza che allora il cristiano, il credente, è veramente il tempio vivo dello Spirito Santo. E come diceva Gesù alla Samaritana, il Padre cerca questi adoratori che adorino Lui in spirito e in verità. Ecco, ora l'esperienza massima della preghiera cristiana è questa, insomma. Che cosa vi è ad esempio di ciascuno di noi? Se noi diciamo di credere in Dio, di essere cristiani, però poi non si riesce a elaborare, a sviluppare, a dare questa libertà allo spirito perché anime il nostro stesso spirito, la nostra coscienza, la nostra interiorità, la forma di preghiera diventa sempre così, piuttosto può diventare di giaculatoria, di domanda, di insistenza, di ripetizione, mentre qui è al centro dell'esperienza di preghiera. Ora, questa preghiera, accolta così e seguita perché è la vocazione monastica, di per sé è la vocazione cristiana, tende a unificare l'uomo. La prima caratteristica della Chiesa è di essere una. Una, non soltanto strutturalmente, perché vi è un'unica fede, un unico battesimo, un unico Dio, un unico rivelatore, ma è che questa verità rivelata, accolta da noi, unifica la persona, perché stabilisce un centro e di conseguenza tutte le manifestazioni della vita diventano unificate. Ora, lo scopo del monaco non è quello di essere solo, che è una delle traduzioni del monos, ma è specialmente questa di questa unificazione che si ha precisamente, come si diceva, per questa trasformazione costante, interiore, continua della propria coscienza in tempio vivo dello Spirito Santo, per cui il richiamo di Gesù che è necessario pregare sempre, diventa come si vive, così si prega, ossia si vive continuamente fino alla morte. E perciò si prega continuamente fino alla morte, dopo speriamo di pregare ancora meglio. Ecco, ora, dopo il Concilio, proprio questo richiamo da parte della Chiesa di una liturgia rinnovata perché sia più intelligibile, questo ritorno alla parola di Dio, letta tutti i giorni, magari commentata specialmente come facciamo anche noi in tutte le nostre comunità, con una omelia dialogata durante la messa, questo ci riempie costantemente della parola del Signore. Veramente la sua parola rimane in noi, come voleva lui. E mette anche in continua lotta noi stessi con questa parola, perché ci stabilisce in termini di confronto, quindi praticamente diventa una conversione continua, una ricerca costante di lui, del suo volto, della sua parola, della verità. E la preghiera perciò costante di cercare le sue vie, di cercare quello che lui vuole. E questo viene precisamente nell'ascolto della parola, nella penetrazione della parola, nel confronto della vita con la parola, per cui questa preghiera diventa non soltanto espressione e risposta della fede e dell'amore verso Dio, ma diventa costantemente anche uno stimolo di miglioramento, di conversione e di santificazione.
Lasciarla, desidero farle una domanda che probabilmente è la chiave un po' di tutto il nostro discorso sulla preghiera. Ecco, desidero chiederle, anche per la sua esperienza così viva, così sentita, così veramente esistenziale di monaco, quale significato assume la preghiera per l'uomo contemporaneo?
Vede, a quanto mi risulta l'uomo contemporaneo, anche i cosiddetti cristiani, è un uomo dilacerato, è un uomo diviso, è un uomo stordito. Il mezzo di comunicazione, tutte queste ideologie verso le quali moltissimi si inchinano con una fede che supera la fede cristiana, ma questo non permette di vivere in armonia. L'uomo contemporaneo bisogna che trovi un punto concreto cui appoggiarsi, da cui vedere le cose e da cui dominare la situazione. Ora, quando questo punto è così labile come sono le ideologie o gli idoli di qualsiasi genere, come erano gli idoli antichi, gli idoli moderni sono ancora peggiori, non si costruisce sull'unità. E quando non si costruisce l'unità si rimane diviso. Quindi l'uomo contemporaneo, specialmente i cristiani, sono chiamati a questa unificazione di loro stessi. E per unificare ci vuole un punto stabile, un punto fermo, e la pietra angolare è il Cristo, anche se poi l'autorità stessa ecclesiastica diventa un punto esteriore, ma ci vuole un punto di base essenzialmente dinamico, qual è la parola di Dio animata dallo Spirito Santo nella interiorità dell'uomo. Quindi la risposta all'uomo contemporaneo, specialmente ai cristiani, è che senza questo punto fondamentale non si vive, non si superano tutte queste dilacerazioni che noi notiamo. Quindi i cristiani sono tutti chiamati qui con maggiore senso di responsabilità a non accontentarsi della esteriorità cristiana, ma assolutamente sono chiamati, come vuole adesso anche la Chiesa con il suo concilio, a prendere consapevolezza della fede e della coerenza di fede, specialmente in questo ritorno all'approfondimento della parola di Dio, ad una fede più intelligente, più luminosa, più coerente, ad una coerenza anche nella vita concreta, sociale e politica, perché tutto dipende da come si vedono queste cose, da questo unico punto fondamentale che è la presenza di Dio operante in noi.
Quindi la preghiera, dalle sue parole, emerge carica ancora di enormi significati, di enormi valori, ma come far capire all'uomo contemporaneo che è necessario pregare?
Ma intanto introduciamo a coloro che vogliono essere cristiani, che si rendono responsabili loro stessi, non dico di rendere una testimonianza esteriore, ma di avere questa gioia, questa tranquillità interiore, che nasce precisamente dalla loro certezza nella fede e dalla loro rispondenza all'amore di Dio manifestatoci in Gesù e diffuso costantemente dallo Spirito nella loro coscienza. Il ministero è affidato a tutta la Chiesa, questo ministero di fede, questo ministero di testimonianza, questo ministero di annunziare e confessare il nome di Gesù Cristo. Perché per gli altri si vede bene che quanto sono sbandati, quindi, però se non hanno anche loro delle persone, dei gruppi, precisamente se non vedono la Chiesa, i credenti, specialmente i sacerdoti e religiosi, che sono diversi, perché non diversi per mettersi in mostra, ma diversi perché la loro rispondenza alla fede li fa diversi, non possono avere neppure un punto di contatto, di controllo per misurarsi. E quindi credo che questa impostazione della Chiesa, specialmente per la Chiesa, è sempre indispensabile. Non possiamo parlare degli uomini di oggi. Semmai gli uomini di oggi hanno più bisogno degli uomini di ieri. Perché? Perché ieri c'era tutta una cultura, specialmente quella agricola, in cui di per sé agevolava un certo raccoglimento, vi erano delle consuetudini ormai centenarie che portavano anche con maggiore facilità a questa risposta cristiana, mentre oggi, precisamente dato tutta questa nostra cosiddetta civiltà meccanica, c'è una maggiore dispersione, quindi una maggiore necessità di ritornare a questo punto a cui si attivava.
Abbiamo trasmesso
recitazioni, capisce? Mi fanno notare bene, quindi passavo 6-7 ore magari in coro,
sì, sì.
E poi quando uscivo dicevo, ma signore, io ho pregato. E se avevo poi bisogno invece di pregare personalmente, la preghiera proprio questa elevazione dell'anima a Dio che volevo unificare, capite? Però nella sua presenza, la vera preghiera è riferire tutto alla sua presenza. Ha sentito Gina?
Quella è la domanda che vuoi.
Sempre mi sono nella rivista che per tanti anni sentivo che la preghiera era come un disco ripetuto, la stessa preghiera, la stessa, e si viaggiava su quel binario lì. Invece, dopo che si è scoperta un pochino di più la parola di Dio, è un altro modo, insegna a pregare.
Certo, e cioè è proprio la parola di Dio che insegna a pregare, capite? La parola di Dio, quando non è ripetuta, ma è approfondita, e qui abbiamo proprio Gesù, parola di Dio, che insegna a pregare, perché lui che insegna a pregare è lui il maestro. Ecco, è lui.
E insegna.
Sarete bene, mi dicevi, se resterete nelle mie parole, capisci? Questo restare, che approfondire, il terreno buono che approfondite. Allora, approfondendo, preghiamo. Quello che dico molte volte, penso che la vera preghiera sia proprio questo approfondire la parola di Dio, fino ad arrivare alla presenza di Dio. Non è tanto ripetere parole, capisci?
No,
forse magari le parole che ti dicono di preghiera così, ne fanno per raccogliere l'anima a fare questo lavoro, ma se noi invece stiamo facendo le preghiere con le formule esterne, va bene? E poi dopo non facciamo questo lavoro, è come, non so, se per andare a trovare una persona ci accontentiamo di arrivare fino sulla scala e poi dopo ritornassimo indietro, non l'abbiamo mica trovata. Ora così quando si dicono preghiere con formule, si arriva soltanto alla scala, ma poi si tratta di entrare, e per entrare ci vuole questo lavoro di silenzio, di unificazione, fino ad arrivare alla presenza di Dio. Allora qui abbiamo una preghiera che, ritorno a quella definizione, pregare vuol dire elevare la nostra anima alla presenza di Dio, portarci fino a trovare la presenza, a toccare con mano, dire, la presenza di Dio in noi, la presenza della verità di Dio.
E ascoltare quel che lui dice a noi, più che noi dire.
Certo, la preghiera è ascolto, perché è la sua parola che ci guida, è la sua parola che ci guida alla sua presenza, la sua parola. Ma noi non dobbiamo interrompere il cammino, capisce, prima di arrivare alla sua presenza, perché se interrompiamo l'ascolto prima di essere arrivati a quello che l'altro mi vuol dire.
Questo è il sentito. Vorrei chiedere a quel padre lì se non è possibile, io penso che lo sia, rendere autentica, sostanziale, quella che lui chiama la preghiera ufficiale, capisci? Che se la preghiera è mettersi in ascolto della parola di Dio, perché non posso vedere nella preghiera ufficiale la parola di Dio? Dio parla, si significa attraverso tutto, diciamo in modo particolare anche attraverso la preghiera.
Ma vedi la parola
formale.
La preghiera direi formale, questo direi la confonderei un po' come può essere l'opera artistica, capisci? Di un artista.
No, scusa, però.
È già un'espressione di tutto un mondo interiore che uno porta dentro di sé.
Bisogna accostarsi alla preghiera formale normalmente con lo spirito giusto.
Sì. No, ci vuole la preghiera personale,
sì,
che poi ti porta eventualmente a significare quello che senti dentro e a comunicarlo, e allora diventa una preghiera, capisci?
No, ma diciamo, non so, le lodi, i salmi, tutte quelle cose, sai, che recitate le quali dopo lui diceva ma ho veramente pregato. E vorrei chiedere questo, se uno si accosta alla recita di questi salmi, di queste, sai, veramente tenendo presente che quella è parola di Dio, accettandolo come parola di Dio, come possibilità di ricevere da Dio questa forza di unificazione attraverso la recita dei salmi, delle lodi, cioè attraverso la preghiera ufficiale, non è che io mi metto con questo sforzo, con la grazia di Dio prima di tutto, ma con la mia adesione alla sua grazia, mi immetto in questa, direi, in questo atteggiamento di preghiera essenziale, per cui anche la preghiera formale entra e, direi, dà vita al mio spirito. Perché è parola di Dio, direi, è tutto parola di Dio,
certo.
Addirittura arriviamo a dire che il male morale è parola di Dio, è significazione in un certo senso di Dio, a maggior ragione direi la preghiera formale o ufficiale,
ma come, vedi,
può anche non dirmi niente.
La preghiera ha sempre bisogno, appunto come parola di Dio, ha sempre bisogno di essere assimilata, di essere mangiata, che richiede questo
personale.
Allora tu direi, con la preghiera ufficiale ti avvicini al cibo, naturalmente quanto più tu l'hai assimilato tanto più ti diventa facile assimilarlo,
capisci? Tutti allora, no, quindi tutto dipende dalla profondità che uno porta in sé, ma questa profondità è sempre un lavoro personale con Dio. Guarda, più uno ha provato, allora dico, inizialmente direi la parola, la preghiera ufficiale dovrebbe essere, direi, perché il tipo va spezzettato, no? In modo che l'anima la possa assimilare. Allora dovrebbe essere molto diluito, molto poco, capisci? In modo che l'anima possa, mentre lo riceve, a poco per volta assimilarlo o custodirlo per poi assimilarlo.
Perché vedi, si potrebbe controbattere anche questo.
Altrimenti.
Si potrebbe controbattere questo, che allora la vita monastica per molti è una vita inutile, è una vita dispersa, perlomeno quella che è la preghiera dei monaci, le recite in coro o altro, sono cose.
Ma vedi, inutili. È questo fatto, perché tra vivere nel mondo in cui sei bombardato da tutti i fattori che ti estraniano, che ti alienano, vero, all'argomento, alla preghiera, no? Perché ti fanno passare la vita in altro, al vivere in un monastero in cui invece sei bombardato da elementi che ti sollecitano, per cui questo qui che è entrato a 15 anni in vita eremitica, a un certo momento ha sentito il problema, ma io continuamente mi avvicino a delle parole che sono parole di Dio, ma non assimile, per cui non prego. Scusa, e allora si sente il problema.
Non mi pare sufficiente, perché ti ricordi quel frère là di Tamie, quello che dirigeva quella musica molto ritmata,
sì,
che è andato lui è stato bombardato per tanto tempo da argomenti formali, religiosi, di preghiera o altro, ma non gli è stato sufficiente.
Sì, adesso anche lì, vedi,
non posso nella trappola portare tutto il mio mondo.
Ma certo.
Disastrato, senza per questo essere raccolto dalla preghiera ufficiale della Chiesa e rivolto a Dio, capisci? Non necessariamente.
No, non viene automatico.
Scusa, come posso essere bombardato dal mondo?
Andare in un convento.
Come posso essere bombardato dal mondo?
E Dio raccoglie dappertutto. Dio raccoglie dappertutto, certo.
Però
oltre a trovarci, capisci, con la parola di Dio che ti arriva sempre lì, e oltre a trovarti con delle parole degli uomini che addirittura, non so, ti estraniano la parola di Dio o ti sollecitano ad estraniarti, perché ti pongono anche problemi. Capisci? Comunque, se qualcuno, io mi trovo con una persona che continuamente mi pone problemi su Dio, è vero, posso anche fregarmene, però direi sono più occasionato di quel tale invece che continuamente mi bombarda con problemi di cinema, con problemi di football, con problemi, capisci, di economia o di mondo. Ecco, uno può estraniarsi ed in un modo e nell'altro. Può anche trovare motivo di raccoglimento, capisci? Anche nelle cose del mondo, perché uno a un certo punto si sente talmente stufo che dico, ma io basta, non ne voglio più sentire questi argomenti, e per reazione va agli argomenti di Dio, alla parola di Dio.
Questo mi va a ricordare che si è posto molto bene Padre Sarr la prima volta che l'ho incontrato da niente, dicendo che erano delle comunità perfette, ma non sono cristiane.
Certo.
L'aveva posto molto bene quello, cioè pensiamo noi, ci chiudiamo nel nostro guscio, stiamo sereni, crediamo di essere a posto con Dio, con gli uomini, con tutti, e invece siamo cristiani.
È sempre il fatto di mettere la nostra regola al posto della vita con la parola di Dio.
Nel chiuso di una comunità non cristiana difficilmente può chiudere la preghiera autentica.
Anche lì è più facile, ecco, anche lì siamo sempre lì a dire. Subentra sempre il fattore personale.
Sì,
sempre un po'.
Prima deve esserci questa maturazione personale. Però ha detto bene, ha posto in luce il significato e come deve essere la preghiera, capisci? Cioè unificazione.
Ecco, per me che il valido è questo, che ha posto il punto su questo centro che dobbiamo portare di noi, su questo centro che dobbiamo portare di noi, di unificazione. Un punto fisso a cui, e questo punto fisso poi dopo l'accertamento l'ha dichiarato completamente la presenza di Dio. Ecco, per cui il nostro mondo interiore, la nostra stessa coscienza, deve diventare il tempio, il tempio della Trinità di Dio.
Diventa coscienza.
Ecco, attraverso la preghiera noi entriamo in questo tempio, e in questo tempio troviamo la presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Se noi non arriviamo qui, la nostra preghiera diventa inutile, perché non conclude, non è arrivata alla sua conclusione. Abbiamo fatto tanti tentativi per entrare, ma non siamo entrati. Ecco, l'essenza della preghiera deve arrivare a questo termine qui.
Ha dato risposta alla domanda che aveva fatto lei una volta, quando uno arriva a pentecoste.
La preghiera deve arrivare a questo termine qui.
Ha dato risposta alla domanda che aveva fatto lei una volta, quando uno arriva a pentecoste se ne accorge, e qui ho parlato di coscienza.
Sì,
dello spirito che diventa cosciente delle inabitazioni del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Cioè, la nostra stessa coscienza, cioè di cui noi siamo coscienti, diventa tempio del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
La nostra stessa coscienza diventa precisa, prendiamo coscienza della presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È stato messo davanti per quello che bisogna di unificare, e quello diventa il senso di unificazione di tutta la persona umana, che hai detto. Il senso di unificazione della persona umana.
Non solo direi diventa l'elemento costitutivo della personalità umana, solo attraverso quella condizione, la persona, altrimenti ha detto bene, sai, il diritto di la vita stessa sono elementi di disgregazione, e certamente non creano unità. Mi sarà troppo
c'è una grossa cosa da risolvere, bisogna trovare un equilibrio, perché mi pareva già, diciamo, di essere in cammino, no? E poi, come mi sembra di fare coscienza, sono lì un Dio, perché sento di essere, cioè di non essere quello che in profondità sento di essere, cioè non essere sempre stato in gioco di parole, non specchi, se riesco a spiegarlo. Cioè, io quello che sento in profondità di essere, di sentirlo, così, no? Non lo riesco ancora a esternare. Allora questo mi dà tanta sofferenza, oltre all'ansia fisica, ma però penso che risolta questa, le altre mi sarebbero forse meno pesanti, no? Ecco. E però questo atteggiamento, che lo vedevo da partire un po' un atteggiamento anche di preghiera, perché a voi non parlo sempre di questo. Che prima l'entusiasmo, chissà, mi portava a vedere, sì, certe intuizioni sì, però poi le riflessioni portano così. Sì, è brutto, cioè non so come spiegare, come rendere.
Ma quello vuole, mi dica quello che vuole.
Ma sì, qualcuno deve averlo capito perché aveva detto sì. Cioè, quello che uno sente di essere in profondità, non proprio questa vita vera, sente che c'è una vita vera e non riesce a esternarla, non so. Sì, perché in fondo è anche quando uno arriva a questo punto, cioè quando sta a questo punto, la vita può diventare un dono per così donarsi la prossima.
Ma quello non si deve preoccupare, quello il Signore lo può fare. Lei deve preoccuparsi non di esternare, ma di internare. Deve interiorizzare. Sai perché l'hai portata via dall'esterno, per cui c'è la frattura con l'interno? Ad esempio, perché parla troppo. O perché agisce non esternando l'interno. Cioè, si lascia dominare da fattori ambientali, per cui c'è la sfera, scusi il termine sfera, e c'è la sfera esteriore che soffoca, che schiaccia la sfera interiore. Invece è la sfera interiore che deve crescere, e deve crescere tanto da assimilare la sfera esterna, capisce? Attualmente lei interiormente ha seminato, Dio ha seminato qualche cosa in lei, interiormente, però c'è la sfera esterna che soffoca, perché noi diventiamo figli delle cose che diciamo, delle cose che facciamo. Se noi diciamo delle parole che non provengono dall'interno, per cui c'è la sfera interna che prevale, no? Queste che noi diciamo, motivati da fattori così esterni, parlare del nostro io, parlare di noi, delle cose che facciamo noi, delle cose che non facciamo noi, tutto questo soffoca, e allora ci fa sentire questo strazio, perché resta come una frattura tra quello che è seminato dentro di noi, capisce, e quello che pesa su di noi, fuori di noi, capisce? Allora, più noi facciamo silenzio nelle cose esterne, capisce? Più facciamo tacere le cose esterne, meno parliamo le cose esterne, e più quella sfera interna lì si allarga, e poco a poco occupa tutto, occupa anche l'esterno. Allora non succede più, anzi, allora diventa la gioia, quello che le dice esternare, diventa gioia, perché diventa manifestazione dell'interno, ma è l'interno che parla, non c'è più un conflitto tra l'interno e l'esterno, mi capisce? Ma l'esterno diventa eliminato, ma questo dipende dal lievito dentro, il lievito interiore, che deve crescere da far fermentare tutta la massa. Attualmente lei ha un lievito interiore, ma dire che sotto un certo aspetto è soffocato dalla massa, la quale massa, ecco, non la lascia fermentare, perché continua a seminare, quindi abbiamo due semi. Il seme che è stato messo nella sfera interiore,
e il seme che sto messo nella sfera esteriore. Abbiamo due lieviti, capite? Ora questi due lieviti creano uno stridore in lei e quindi una insoddisfazione profonda. Capite? Perché la vera felicità sta nel poter avere un lievito unico. Ma questo lievito unico bisogna lasciarlo crescere e deve far fermentare tutta la massa, anche e soprattutto la massa esterna. Ora questo come avviene? Cercando di limitare il più che sia possibile, ecco, tutto quello che è superficialità, sentimentalità, esteriorità, in modo che cresca quell'interno lì. Certamente la nostra bocca parla soltanto più le cose interiori. Ecco, allora lì abbiamo la sintonia, abbiamo l'armonia, ecco, allora lì incomincia la gioia, la pace, perché si è fuso il mondo esterno con il nostro mondo interno. Ma la fusione non avviene perché, non so, il mondo esterno cresce. No, la fusione avviene in quanto il mondo interno cresce e cresce al punto tale da diventare un albero che coinvolge tutto, che coinvolge, capisci, anche il mondo esterno. Per cui anche il mondo esterno diventa interno. Comprende? Altrimenti noi sentiremo sempre questa frattura, eh? È come, non so, uno si è convinto una cosa e poi è costretto per doveri sociali, per rispetto di, non so, del direttore, per motivi di convenienza, a parlare in modo diverso da come siete dentro. Per forza non è contento. Perché dentro senti un modo, fuori dell'esteriorità in un altro modo, c'è la frattura. Cioè, e quindi abbiamo la persona divisa, non è unita, allora non è felice. La persona è felice quando può vivere secondo quello che ha dentro di sé, nella sua coscienza. Capite? La grande unificazione, che, per cui la felicità viene dalla unificazione. Nella nostra coscienza abbiamo Dio, soltanto unificando con Dio e in Dio, però noi troviamo la nostra pace e la nostra felicità. E che questo è il lavoro di preghiera, di vera preghiera, questa unificazione, capisci? E l'unificazione, più noi unifichiamo, più la nostra sfera interiore si allarga, e si allarga al punto da coinvolgere tutto.
Sì, perché a questo punto non è vero, non è più che uno si debba preoccupare, dotato, perché la gente lo vede, com'è? Cioè, uno...
Ah no, poi non si preoccupa più niente, perché devi capire, più che la sfera interna, e più è volontà di Dio, opera per volontà di Dio, per amor di Dio, per il pensare di Dio, non pensa più a sé, e quindi non c'è nessuna preoccupazione, perché tutto è voluto da Dio.
Però lui di una cosa, che non è sempre che senta questa sofferenza per questo, diciamo, chiamiamo attrito, no? C'è anche lui un attrito, una pianta gioiosa, grazie a Dio, no? E però certe volte non riesco a superare, forse anche contro debolezza fisica, se non riesco appunto perché non sono ancora forte come contro la presa.
Sì, ma forza spirituale, non parliamo perché tutto questo non... Tu devi essere assorbito a quello. Più cresce questa conoscenza interiore, questo amore interiore, questa consapevolezza interiore, così, e più naturalmente, capisci, la nostra vita è spiritualizzata, ma spiritualizza anche il mondo esterno con cui ci ha da fare, perché si vede in tutto la parola di Dio, si vede in tutto il verbo di Dio, capisci, si vede in tutto, ecco, e allora tutto diventa spirituale, tutto diventa interiore, cioè quell'interiorità che uno porta dentro la riflette in tutto, capisci? Allora, ecco, non c'è più la frattura. Senza parlare, ma se si parla quelle che parla dentro, capisci? Cioè si parla nella misura in cui si ascolta dentro, non si parla in quanto, ecco, c'è qualcos'altro che mi prende dall'esterno o dai miei sentimenti o dal pensiero del mio io, per cui io parlo. Ah no, si parla soltanto, e qui abbiamo il figlio di Dio che parla nella misura in cui sente parlare il Padre. Vede che poco per volta ci avviciniamo al figlio di Dio, eh? Vuoi ancora qualcosa, che ti lasciamo a questo punto?
Sono riuscita a dire quello che mi si è detto, lei mi ha chiarito ancora meglio, ma è quello che pensavo un po'. È anche difficile tante volte appunto spiegare quello che voglio dire,
sì. Più uno approfondisce e più riesce anche a spiegare. Questo è in profondità, io la profondità.
Questo bisogna imparare a pregare.
Vedi come è stato difficile anche per i monaci eremiti, erano poi da soli, quindi tutto per la preghiera, eppure quali attraverso quali crogiolo, quali prove, quali difficoltà, per arrivare a prendere coscienza dell'essenza del principio, cosa consiste veramente la poesia.
Ma anche quanta gioia quando uno lo scopre, cosa consiste il vero pregare. E forse mi sarà passato per queste esperienze, diciamo così, capite, di ritenere che la preghiera sia soltanto un ripetere delle, capite, delle frasi, l'ejaculatore, per poco per una volta attraverso queste esperienze arrivare, ecco, al nocciolo, che si arriva poi alla contemplazione della presenza di Dio, al Tempio di Dio. Finisce qualcosa però?
Pensavo a questa unificazione, questa unità di vita, non solamente nei tempi in cui uno si ferma per pensare a Dio o sulla parola, ma anche quando si occupa di altre cose, no? E finché Dio non ci fa il dono di vedere la sua presenza, noi dobbiamo solo aderire per fede, no? Lui diceva, si fa tutto per amor di Dio, cioè spinti da Dio, si vede in tutta la presenza di Dio. E questo può avvenire solo nella fede, senza vedere nulla. Cioè,
no, è un tempo transitorio, uno lo fa, devi lasciar fare, sapendo che c'è la mano di Dio, sapendo che c'è la mano di Dio, lasci fare in attesa di arrivare a vedere,
però, noi dobbiamo...
però la meta è desiderare di arrivare a vedere.
Ecco, non adagiarci in quell'oscurità.
Ah no, attenti da meccanico, diventa recitazione.
E
una volta che uno incomincia a recitare è finito, si sdoppia, come diceva la signora, si sdoppia.
Anche facendo le opere di carità.
In tutto. Anche pregando. Quindi anche pregando. Certamente diventiamo delle macchine che pregano. Diventiamo delle macchine che pregano. Ecco, e certamente se fosse un robot, che allora tale dice le tali ejaculatorie, allora tal'altro dice le tali. Certamente quel robot lì potrebbe fare il posto nostro. Questo non è vero pregare. Che vediamo un disco, tutte le ore ripetere, e allora quello non è vero.
Io direi anche questo riguardo alla domanda che aveva fatto Elicio, no? Che sì, uno può, è logico, più favorito dalla parola di Dio, dai salmi, a pensare a Dio, che non magari da una scena di mondo, eccetera. Sì. Però c'è questo, che se questa scena, se questa pagina o queste cose si ripete continuamente, può illudermi di pregare,
certo.
Uno, di fare quell'abitudine così, che invece di fronte a una scena di mondo perlomeno uno non si illude, oppure forse più sollecitato.
Ma
ancora.
Comunque lei capisce, sì, Dio raccoglie anche dove non ha seminato, quindi da tutte le parti, Dio mi può raccogliere anche in una casa di prostituzione, ecco Dio. Però, oltre a trovarmi con chi mi parla di Dio, sì, è vero, non è automatico, per cui sentendo parlare di
posso
Dio,
abituarmi di più
io posso abituarmi, io posso abituarmi, ma lì io sono in colpa, perché io sento parlare di Dio, non mi interesso, cioè non cerco di arrivare. E allora come se andassi, vero, a scuola e sentissi sempre le stesse lezioni ma non le approfondissi, non mi interessassi, non mi impegnassi personalmente. Ma se non mi impegno personalmente incomincia la mia colpa.
E può venire
perché,
per queste perché parole che sentiamo
io, noi, ti ho parlato e noi dobbiamo dire, sì signore, io ho sentito parlare di te. E perché allora non hai cercato di conoscere quello che io ti mandavo a dire? Ecco la colpa. Capisci? Quindi è logico che il Signore mi può sollecitare anche attraverso le scene di mondo, capite? Mi può chiamare attraverso tutto, però più ci troviamo a contatto con quello che ci parla di Lui, personalmente di Lui, tanto più noi siamo favoriti nel pensare a Lui.
Se abbiamo un interesse,
ecco.
Siamo sempre...
Ma se non abbiamo un interesse noi siamo in colpa. C'è la colpa se non abbiamo interesse. La colpa sta nel rifiutare di conoscere la verità prima di conoscerla. Allora abbiamo una situazione di colpa.
No, vedi, per esempio, la colpa, nel senso di colpa, no? Ma se io a un certo punto sento bisogno di smettere di sentire, devo riflettere su quello che ho un pochino assimilato, no? Ecco, allora non è una colpa se io, non so, non vado avanti a sentire altre cose perché non ce la faccio assimilarle.
Ma forse non mi sono spiegato.
Quello è interesse.
Come mi sono spiegato?
Ho
detto che la colpa sta nel sentire e nel non approfondire. La colpa non sta nell'approfondire. La colpa sta nel sentire e non approfondire. Lì la colpa. Ma se lei sentendo approfondisse, qui siamo nel cammino vero, non nel cammino di colpa. Il cammino di colpa è quando si sente e si resta superficiali, cioè non si approfondisce. No, vuol dire che non si ama.
No, volevo dire questo, che non, per esempio, appunto, certe volte non riesco a seguire tutte le domeniche, perché è troppo per me. Allora temevo che questo fosse una colpa, invece trovo che per me è un bene, una grazia, perché riesco di più a pensare, perché ne ho tante cose da pensare, da assimilare, no? Questo volevo dire. Che se io seguo sempre così, no? Che poi non riesco, non faccio germogliare questo seme, questa parola di Dio che sento, no? E non è che ne sento un'altra, non riesco a fare il cammino, cioè devo proprio fermarmi e riflettere su certe frasi che per me saranno frasi chiave, non lo so, comunque mi danno proprio quella spinta.
Anche lì però, vero, non possiamo assumere come regola quello che lei sta dicendo, perché non è che sia sufficiente il fermarsi e dire adesso voglio approfondire per arrivare ad approfondire. Molte volte, vero, noi possiamo soltanto approfondire come, non so, si grata un pochino la terra, appena in superficie, e poi magari abbiamo bisogno che il Signore ci aiuti con un'altra parola sua, per approfondire ancora di più quella di prima. Direi che abbiamo bisogno, anche per approfondire, di aiutarci con parole sue più che con attività nostra. Cioè è la parola stessa di Dio che ci aiuta ad approfondire la parola di Dio. Allora, è vero che non bisogna correre sulle parole di Dio restando in superficie, ma quando uno ascolta poi deve desiderare di approfondire. Ma se si accorge di essere paralizzato, ad esempio, noi possiamo, più delle volte siamo paralizzati con la parola di Dio, non siamo capaci ad approfondire. E allora abbiamo bisogno di continuare magari, capisce, ad attingere ad altre parole di Dio perché ci aiutino ad approfondire quella parola lì. Perché Gesù stesso parlando, quando non solo dice, lui a certe volte dice che colui che non entra nell'ovile per la porta delle pecore non è il pastore. È colui che non entra per la porta, si parla della porta, e i discepoli non capiscono cosa sia la porta. Allora uno cerca di approfondire cosa è la porta, ma io non riesco a capire cosa sia la porta. Se però vado avanti, trovo certamente che Gesù dice, io sono la porta. Ah, ecco che mi approfondisce, mi ha fatto capire che cos'è la porta è lui. Vede? Allora cosa succede? Che, ecco, restando in quel bisogno di capire cosa lui voglia dire con la sua parabola, parlandovi della porta dell'ovile, ed essendo io incapace, cieco, paralitico, ad approfondire, se vado avanti, se resto nell'ascolto delle sue parole, ad un certo momento lui mi dice quella parola che mi chiarisse quello che lui mi aveva detto con la parabola. Per cui dice, guarda, sono io la porta. Quante volte lui nelle parabole dice la parabola e poi dopo lui stesso la spiega, vedi? Quindi se uno si fermasse, beh, adesso mi ha detto quella parola, cerco di capire io.
No,
ecco. Sì, tanto umile, ascolta ancora il Signore, probabilmente lui ti spiegherà che cosa. Ecco, allora bisogna che in noi ci sia il desiderio, ecco, di, perché il desiderio ci viene dalla parola stessa che Gesù ci dice e che noi non capiamo. Bisogna che in noi ci sia il desiderio di arrivare ad approfondire, a capire la parola di Dio, portare alla maturazione. Ma questo desiderio deve ancora attingere alle stesse parole di Dio affinché ci sia dato approfondire come noi desideriamo. Per cui Dio semina in noi il desiderio e Dio fa crescere il desiderio. Non è che il desiderio in quanto seminato poi adesso cresca indipendente da Lui. No, dobbiamo ancora guardare Lui, attingere a Lui, ascoltare Lui, perché questo desiderio possa crescere. E crescere fino a maturazione, capisce? Cioè è sempre per mezzo di Lui che si semina in noi la vita ed è ancora per mezzo di Lui che si porta a maturazione la vita stessa.
Comunque non dipende da noi, io quando vengo di testa non riesco a seguire niente, vuol dire che mi devo fermare.
Dipende da noi la nostra superficialità, ad esempio, quello dipende da noi. Dipende da noi, vero, il lasciare le spalle nei riguardi, ad esempio, non so, dell'ascolto della parola di Dio. Dipende da noi il non rifiutarsi di approfondire. Capisci? Ecco, tutto quello che è interruzioni. Scusate il termine, interruzione di gravidanza, ecco, quello dipende da noi. Comprende? Il non portare a termine quello che Dio semina tutti i giorni in noi, il non portare a termine Ecco, quello dipende da noi. Se noi però vogliamo portare a termine, quello dipende da Dio. Ma cosa vuol dire che dipende da Dio? Vuol dire che noi dobbiamo guardare a Lui affinché porti a termine l'opera che hai incominciato. Lui incomincia l'opera e poi mi dice, continua a guardare me, perché sono io che la porto a termine. Ecco, noi possiamo distrarci dal guardare Lui. Ecco, allora non portiamo a termine. Ma allora qui, ecco, abbiamo quello che dipende da noi. Da noi dipende l'imperfezione, capisci? Da noi dipende l'interruzione dell'opera di Dio. Da Dio dipende invece il compimento.
E poi appunto, forse voglio ricordare tutto quello che sento, a un certo momento non mi fa capire i miei
figli, chiedo
per l'anno.
Approfondire non vuol dire ricordare, anche lì approfondire non vuol dire ricordare, è una cosa diversa.
Guardi, io in questi giorni ho avuto modo di sentire il parlo della vostra Gravina, no? Che 3 anni fa già mi era estriata.
Primo incontro.
È come molto più chiara, la vedo molto diversa adesso che non 3 anni fa, anche se mi pareva di aver capito qualche cosa.
Ah, ma certo, è una, tu devi avere le missioni interiori nostre.
Ecco. Però a un certo momento, certe volte, prende anche, non so, magari avrei desiderio di sentirmi qualche cosa, non riesco a capirci niente, devo smettere. E quello non dipende mica da me, perché io lo farei in continuazione come facevo in principio, invece no. I miei limiti.
Quindi per terminare la domanda che avevo fatto, dobbiamo solo andare avanti con la fede, accettando.
Sì.
Però non c'è pericolo anche. Che questa fede, che desideri vedere la presenza di Dio, sì, però che a un certo punto, facendo quello che Dio ci presenta, non vedendolo, non sarebbe meglio invece...
No, ma sì. Ho detto che l'anima di tutto è il desiderio della presenza di Dio, che lo semina di Dio in noi. Ora, se lei si comporta come un robot, dicendo tanto e tutto, è opera di Dio, ma c'è la fede, ma allora la colpa è sua. Lei non desidera approfondire, non desidera arrivare alla presenza di Dio.
Ma cosa si deve fare quando si è in un'attività, un qualcosa che è...
Ma no, chi la mette in questa attività? Nessuno, capisce? Dio non la mette nell'attività. Dio autorizza a scappare da tutte le attività per cercare quello che è essenziale. Non possiamo giustificarci che Dio mi ha messo. Dio ti ha messo lì e adesso dice scappa. Perché dobbiamo dire se mi ha messo? No, un momento. Capisce? Ecco, no? Il Signore ci autorizza addirittura a saltare il mangiare e il vestire. E per cercare di tutta la linea di Dio. E non vogliamo dire, ma io adesso devo pensare a mangiare e preoccuparmi di investire. Quella è la nostra legge, Signore. Vedi che noi dobbiamo camminare in parole del Signore. Non dobbiamo dire, ecco, quello è il mio dovere. No, il tuo dovere è quello di cercare Dio prima di tutto. Quindi l'anima di tutto è questo desiderio essenziale di conoscere il Signore, perché siamo stati creati per questo. Questo è il nostro destino, questo è il nostro scopo, questo è il nostro impegno. Vai a lavorare nella mia vigna. Ecco, la sua vigna è questa. Ecco, la vigna è conoscere il Signore. Siamo stati creati per quello. Ed in quanto siamo stati creati per questo, però questo è il nostro destino, questo è il nostro dovere. Non dobbiamo quindi chiamare altro col nome di dovere. Il dovere è quello. Lui, il Signore stesso dice, chi ama suo padre, sua madre, i suoi figli più di me non è degno di me. Cioè chi mette altri doveri al posto di questo, ecco, non è meglio di me. Quello è il dovere della creatura. La creatura è stata creata per questo. Lui è stato creato con questo fine. Cammina, ma cammina verso quello. Ora, durante il cammino, ecco, fa, oppure subisci, capisci? Perché in tutto c'è la mano di Dio, quindi se uno anche fa, se tu ti metti a portare via l'abito, dagli anche sopra l'abito, se tu ti dà uno schiaffo, gli dà la guancia, non litigare con chi ti vuole portare via il tuo.
Ma io devo fare 200?
Se ne fa 200.
E intanto mi porta via.
No, non la porta via. Non la si può lasciare portare via, perché il suo destino è quello.
Ma io subisco quella. Che cosa allora?
Non deve subire niente. Deve subire soltanto quello che non può togliersi di mezzo.
Quello.
Ecco, non può togliersi.
Ma subendolo, mi unisce a Dio.
No, subendo in quanto la passione, lei capisce quando ha una passione, ha un amore, subisce tante cose. Capisce? Però il suo amore è quello, quindi non si lascia portare via da niente. Non c'è niente che la impedisca di portare. Lei lo subisce perché ha quell'amore. Proprio perché avendo un amore principale, lei subisce tutte le altre cose. Capisce? Ma in quanto le subisce, ecco, se lei si mettesse a litigare con altre cose, non le subirebbe. Capisce?
ma se invece lei ha un amore principale, ecco, sopporta, subisce violenza, ma quello non le porta via, capisce, l'amore principale, non le porta via proprio perché le subisce. Non può toglierle l'interesse, nessuno può portarle via il suo pensiero, se lei stessa non rinuncia al suo pensiero, capisce, perché tutto quello che avviene, avviene dal di fuori, ma l'anima non ce la possono portare via. L'anima soltanto io me la posso portare via donandola all'esterno, interessandomi dall'esterno. Allora se io mi interesso, capite, delle cose fuori anziché di Dio, allora vendo la mia anima, la prostituisco. Ma se la mia anima invece la tengo per Dio, tutto quello che mi arriva da fuori non può entrare nella mia anima, la porta è chiusa, non entra. Dove c'è Dio non c'è nessuno che possa entrare, nemmeno il pensiero del nostro io. Ora, se non entra il pensiero nostro io, a molto maggior ragione non entrano i pensieri degli altri io. Se c'è, capite? Ecco, questo amore per Dio. Credo pure che quando uno ha un amore, ma un amore vero, è più forte di tutto il mondo. Guarda che pensi soltanto, non so, i giovani quando incominciano ad amare. Possono avere padre, madre, fratelli, sorelle, tutti contro, tutto il mondo contro, nessuno li smuove. Ecco, riescono a Gina mi può dare tante lezioni, capite? Quando uno ha un amore vero, però come riesce a superare tutti i condizionamenti di parenti, non parenti, eccetera, quanto a capovolgere tutto. Vede? Ecco. Ora, questo cosa insegna? Questi sono segni, sono esempi. Per dire, vedi, come ero nel mondo, quando uno veramente ha un amore, riesce a vincere tutte le difficoltà. E allora perché tu, nell'amore per Dio, ecco, immediatamente ti rassegna le difficoltà che hai attorno, alle obiezioni, ai fastidi o altro. Invece è proprio trovandosi queste difficoltà qui che l'amore si fortifica, più l'amore è contrastato e più l'amore diventa si fortifica e riesce a vincere. Ecco, Dio ha posto in noi qualche cosa da poter vincere il mondo, tanto forte da vincere il mondo. Non bisogna perdere questo qualche cosa. Facciamo parte, ci diamo subito.
Domenica 1 ottobre 1978, Avigna.